Buonasera carissimi amici, vi ringrazio per essere ancora con me anche questa sera. Ultimo appuntamento di questa settimana che mi auguro abbiamo potuto passare insieme. Ieri abbiamo visto la prima parte del capitolo 21 dei Proverbi, capitolo che parla di guida del Signore, di giustizia, di empietà. Abbiamo visto ancora argomenti come la pigrizia, ricchezza e povertà, e poi come parlare in modo saggio. Leggo ora il versetto 18 di Proverbi, capitolo 21. L'empio serve di riscatto al giusto, e il perfido agli uomini retti. Questo è un proverbio giusto dal punto di vista umano, mentre spiritualmente è al contrario. La giustizia richiede la punizione del colpevole, perché l'innocente possa essere liberato, ma per la grazia di Dio, Gesù Cristo, il giusto, è diventato il riscatto per gli empi. Egli è retto, e tu ed io siamo i perfidi. Passiamo ai versetti 21 e 22 di Proverbi, capitolo 21. Chi cerca la giustizia e la bontà troverà vita, giustizia e gloria. Il saggio dà la scalata alla città dei forti e abbatte il baluardo in cui essa confidava. Sarebbe una bellissima cosa se ogni persona avesse nel suo cuore questo desiderio di cercare la giustizia, perché questa ricerca lo porterà a incontrare il Signore Gesù Cristo. Amici, Gesù vi ama e desidera la vostra gioia, e per poter raggiungere questo scopo glorioso Egli ha consentito di dare la sua vita per ognuno di noi. Ora, amici, chiunque crede in Lui è perdonato, purificato, ha accesso alla presenza di Dio, e questo per l'eternità. Questa è la giustizia, questa è la gloria che troverà chi affida la sua vita nelle mani del Signore. Come scritto, troverà vita, giustizia e gloria. Vuoi essere tu questa persona? Io mi auguro proprio di sì. Inoltre, è detto che la saggezza è superiore alla forza bruta. Un uomo può essere capace di costruire una fortezza apparentemente inespugnabile, ma ci sarà sempre un uomo intelligente che troverà un modo per invaderla. L'antica città di Babilonia ne è un esempio classico. Il suo re, Baldassar, sedeva all'interno delle mura di Babilonia, credendosi perfettamente al sicuro. Infatti, c'erano delle mura interne costruite attorno al suo palazzo. Era sicuro che le mura di Babilonia fossero impenetrabili e, naturalmente, delle guardie erano state poste lungo tutto il perimetro delle mura. Ma il generale del campo nemico usò la saggezza e trovò il modo per penetrare in Babilonia. Un braccio del fiume Eufrate attraversava la città, più o meno come un canale. Egli deviò l'acqua nel corso principale e poté così marciare con la sua armata nel letto del fiume, sotto le mura, dove in precedenza scorreva l'acqua. L'armata medio-persiana entrò nella città ed essa fu conquistata prima che i babilonesi si rendessero conto di ciò che stava accadendo. Napoleone affermò che Dio è sempre dalla parte dei battaglioni più numerosi, ma aveva torto. Se ciò fosse stato vero, avrebbe dovuto vincere a Waterloo. Egli era un generale molto brillante, ma non fu abbastanza intelligente. Aveva la capacità di muovere velocemente l'artiglieria, ma rimase impantanato nel fango. Pensate, fu un vecchio generale a fermare Napoleone, diretto verso Varsavia, facendo sì che la cavalleria inciampasse sull'artiglieria impantanata nella melma. Questo proverbio dice che l'uomo può contare sulle ricchezze o sulla forza bruta, ma nessuna delle due si dimostrerà una protezione sufficiente. C'è di nuovo detto di usare la lingua nel modo giusto, versetti 23, 28 e 29, da Proverbi, capitolo 21. Chi sorveglia la sua bocca e la sua lingua preserva se stesso dall'angoscia. Il testimone bugiardo perirà, ma l'uomo che ascolta potrà sempre parlare. L'empio fa la faccia tosta, ma l'uomo retto rende ferma la sua condotta. Ho già detto che se vuoi degli amici devi essere amichevole. Naturalmente dovrai fare un po' di conversazione, ma dovrai stare attento a quello che dici. Abbiamo bisogno di amici, e il libro dei Proverbi ha molto da dire su amici e nemici. Emerson, in un suo scritto, l'ha espresso in questo termine: colui che ha migliaia di amici non ne ha nemmeno uno d'avanzo, e chi ha un nemico lo incontra dappertutto. Com'è vero? Non esiste solo un parlare amichevole, come abbiamo visto in un altro capitolo. Esiste la possibilità di parlare in modo falso, di dare una falsa testimonianza. C'erano dei falsi testimoni al processo contro il Signore Gesù. Non ti sembrerebbe odioso essere stato uno di quei falsi testimoni? Leggiamo in Matteo questo racconto. I capi dei sacerdoti e tutto il Sinedrio cercavano qualche falsa testimonianza contro Gesù per farlo morire. E non ne trovavano, benché si fossero fatti avanti molti falsi testimoni. Finalmente se ne fecero avanti due che dissero: «Costui ha detto, io posso distruggere il Tempio di Dio e ricostruirlo in 3 giorni». Matteo, capitolo 26, versetti dal 59 al 61. Gli altri falsi testimoni avevano dato testimonianze che non erano risultate pertinenti. Questi ultimi due mentirono davvero. La risposta di Gesù ci viene data nel capitolo seguente. Gesù comparve davanti al governatore. Il governatore lo interrogò, dicendo: «Sei tu il re dei Giudei?» Gesù gli disse: «Tu lo dici». In altre parole, hai ragione. E accusato dai capi dei sacerdoti e dagli anziani, non rispose nulla. Allora Pilato gli disse: «Non senti quante cose testimoniano contro di te?» Ma egli non rispose neppure una parola, e il governatore se ne meravigliava molto. Il resoconto di Giovanni ci dice che Pilato portò Gesù nel pretorio e privatamente chiese la sua cooperazione per poterlo liberare. Ma Pilato era un politico e non se la sentì di rilasciare Gesù contro il desiderio dei giudei. Finalmente cedette alle pressioni della folla in tumulto e, pur sapendo perfettamente che le testimonianze portate contro Gesù erano false, lo condannò. Questo è il processo che emerge dalle pagine della storia come il più ignominioso di tutti. Non ti sembrerebbe odioso essere stato uno di quei falsi testimoni? Il testimone bugiardo perirà. L'uomo retto, al contrario, avrà una condotta ineccepibile. Il nome del superbo insolente è Beffardo. Egli fa ogni cosa con furore di superbia. I desideri del pigro lo uccidono perché le sue mani rifiutano di lavorare. È notato che ci sono due argomenti che ricompaiono di frequente in questi proverbi. Uno riguarda l'uso e l'abuso della lingua, l'altro è l'orgoglio. La lingua senza controllo, la lingua bugiarda, la lingua pettegola e lo sguardo altero. Dio dice che odia tutte queste cose. Anche a proposito del pigro c'è molto da dire. C'è chi di mattina a sera desidera avidamente, ma il giusto dona senza mai rifiutare. Così dice il versetto 26. Il pigro passa il tempo a concupire, cerca vie traverse per procurarsi il denaro senza lavorare. Ci sono molte persone che fanno questo. Invece l'uomo giusto non pensa tanto a prendere, quanto a dare. E Dio lo benedice. Questo è il pensiero espresso qui. Non c'è saggezza, non intelligenza, non consiglio che valga contro il Signore. Questo è un versetto notevole della Scrittura. È così importante che voglio porgli accanto un versetto del Nuovo Testamento che magari potrebbe essere sfuggito alla tua attenzione. Infatti non abbiamo alcun potere contro la verità. Quello che possiamo è per la verità. Seconda Corinzi, capitolo 13, versetto 8. Molti pensano che sia proprio dovere far fuoco e fiamme in difesa della parola di Dio. Però questo versetto dovrebbe attirare la vostra attenzione. Non c'è saggezza, non intelligenza, non consiglio, che valga contro il Signore. Potete così rendervi conto che Dio è perfettamente in grado di difendere se stesso e di difendere la sua parola. Non abbiamo bisogno di difendere la Bibbia. Ciò che ci è richiesto è di proclamarla nella sua integrità. Ci saranno sempre persone che vorranno attaccare la parola di Dio con argomenti pretestuosi. Ma ho capito che se un uomo vuole andare a Cristo e vuole essere liberato dal suo peccato, se davvero desidera avere un Salvatore, scoprirà con meraviglia che i problemi riguardo alla Bibbia che lo disturbano vengono rimossi. Infatti, erano solo pretesti per non credere. Siamo arrivati con questo versetto all'ultimo del nostro capitolo 21. Leggiamolo. Il cavallo è pronto per il giorno della battaglia, ma la vittoria appartiene al Signore. Davide, imparando questo concetto un giorno, ha scritto: «Se un esercito si accampasse contro di me, il mio cuore non avrebbe paura. Se infuriasse la battaglia contro di me, anche allora sarei fiducioso». Salmo 27, versetto 3. Anche Asa, un re di Israele, aveva imparato questa verità. Allora Asa invocò il suo Dio e disse: «Signore, per te non c'è differenza tra il dare soccorso a chi è in gran numero e il darlo a chi è senza forza. Soccorrici, Signore, nostro Dio, poiché su di te noi ci appoggiamo e nel tuo nome siamo venuti contro questa moltitudine. Tu sei il Signore, nostro Dio, non vinca l'uomo contro di te». Seconda Cronache, capitolo 14, versetti 10 e 11. È meraviglioso, quindi, confidare in Dio. Questo non significa che non dobbiamo prepararci per difenderci. Gesù ha detto che i beni dell'uomo forte, armato, che custodisce nel suo palazzo, sono al sicuro. Ma la vittoria appartiene al Signore. Mantieni le tue polveri asciutte, ma assicurati che la tua fede sia riposta nel Signore Gesù Cristo e che ti stai riposando in Lui. In questo nuovo capitolo, il 22 del libro dei Proverbi, vedremo come il re Salomone, che possedeva tutto ciò che il denaro può comprare, mette le ricchezze nella giusta prospettiva. Leggiamo quindi i primi due versetti che dicono: «La buona reputazione è da preferirsi alle molte ricchezze, e la stima all'argento e all'oro. Il ricco e il povero si incontrano, il Signore li ha fatti tutti e due». La parola «buona», «buona reputazione», nella maggior parte delle Bibbie è scritto in corsivo, il che significa che è stato aggiunto dai traduttori. La reputazione è da preferirsi, o il «un buon nome», la stima. Qui si parla del nome che ti acquisti, cioè della reputazione che hai, essendo la persona che sei. Sappiamo che Davide aveva un gruppo di uomini conosciuti come i suoi valorosi guerrieri, ed erano davvero grandi. Si erano fatti un nome. Per esempio ci è detto, a proposito di Benaia: «Poi veniva Benaia da Cabsel, figlio di Joiada, figlio di Isai, celebre per le sue prudezze. Egli uccise i due grandi eroi di Moab. Discese anche in mezzo a una cisterna dove uccise un leone in giorno di neve». Seconda Samuele, capitolo 23, versetto 20. Purtroppo oggi molte persone non andrebbero nemmeno a fare la spesa, per non dire in chiesa, quando nevica, ma quest'uomo uccise un leone in un giorno di neve. Ci viene detto: «Questo fece Benaia, figlio di Joiada, e s'acquistò fama tra i tre prodi». Egli era nella classifica dei top tre. Era cioè tra coloro che occupavano i gradi più alti tra gli uomini prodi di Davide. Egli si era acquistato un nome, cioè una reputazione. Sì, la buona reputazione è da preferirsi alle molte ricchezze. Il versetto 2 di Proverbi, capitolo 22, ci dice che davanti a Dio tutti gli uomini sono sullo stesso piano. Se vuoi parlare dell'universale fraternità dell'uomo, stai bene attento a quello che dici. La Bibbia non insegna questo. La Bibbia insegna che siamo tutti membri della famiglia umana e che tutti abbiamo una natura depravata, corrotta, una natura che è separata da Dio. Abbiamo bisogno di guardarci l'uno dall'altro, perché non possiamo fidarci l'uno dell'altro. La Bibbia dice: «Egli ha tratto da uno solo tutte le nazioni degli uomini, perché abitino su tutta la faccia della terra». E tutti siamo uguali davanti a Lui su questa base. Ma successivamente noi possiamo diventare figli di Dio, e questo non per il fatto che siamo esseri umani, ma per la fede che siamo chiamati ad avere in Gesù Cristo. Il Signore Gesù ha detto alle autorità religiose del suo tempo: «Voi siete figli del diavolo». Così è scritto in Giovanni 8, versetto 44. Così ci sono in realtà due famiglie nel mondo, i figli di Dio e i figli del diavolo. È ovvio quindi che la paternità universale di Dio non esiste. Non tutti sono figli di Dio, ma solo chi ha posto la fede in Gesù. Ora, nota che il proverbio dice: «Il Signore li ha fatti tutti e due». Tutti noi siamo Suoi per creazione. Dio è il creatore di tutti, ma non il padre di tutti. Leggiamo ora il versetto 3 di Proverbi, capitolo 22, che dice: «L'uomo accorto vede venire il male e si nasconde, ma gli ingenui tirano avanti e ne subiscono le conseguenze». Vuoi essere un uomo intelligente? Allora fai dei preparativi per il futuro. Ci sono molti uomini che vorrebbero aiutarti a fare preparativi per il futuro. Esistono molti tipi di agenzie, di compagnie di assicurazione. Ci sono persone disposte a fare preparativi per quando sarai vecchio, per la cura dei tuoi figli e per tutto questo genere di cose. Ma io penso al passo successivo che dovrai affrontare. Che cosa hai fatto a questo riguardo? Cosa ne sarà del tuo futuro eterno? La Scrittura chiama stolto l'uomo che non ha fatto preparativi per l'eternità. A questo riguardo desidero condividervi un'esperienza vissuta da una giovane coppia molto ricca. Lui era il figlio di un personaggio molto noto. Questi giovani, durante una serata danzante, annunciarono il loro fidanzamento e più tardi si sposarono. Naturalmente l'annuncio venne dato sulle pagine del giornale dedicato agli avvenimenti mondani. Avevano comprato una villa molto bella, con delle colonne sul davanti. Avevano cercato ovunque pezzi d'antiquariato, arredato la casa in modo stupendo. Per il viaggio di nozze andarono in varie località e durante un'escursione in montagna, con la macchina, a una curva ci fu uno scontro e l'auto venne scaraventata dalla strada principale in un precipizio. L'auto prese fuoco e morirono entrambi. I loro genitori chiusero la porta della bella villa e la lasciarono disabitata. Per anni quella casa è rimasta disabitata e a volte, passandole accanto, la gente rifletteva su tutti i preparativi che erano stati fatti per renderla accogliente. Eppure, quella giovane coppia non ci aveva vissuto neppure un'ora. ed erano entrati nell'eternità, forse del tutto impreparati. Oh, com'è importante fare dei preparativi per l'eternità. Tu, amica, amico, che mi stai ascoltando, hai preparato il tuo viaggio per l'eternità? Sappi che il Signore Gesù disse con molta chiarezza che chi crede non è condannato, ma chi non crede è già condannato. Quindi, se tu hai posto la tua fede in Lui, hai già pronto un posto con Lui per l'eternità. Ma se non credi, hai ugualmente altrettanto pronto un altro posto, quello che ti separerà da Lui per l'eternità. Quindi oggi tu puoi decidere dove vuoi essere, e un giorno ti troverai ciò che avrai scelto proprio tu. E allora realizzerai ciò che dice il versetto 4 di questo capitolo. Il frutto dell'umiltà e del timore del Signore è ricchezza, gloria e vita. Ma dice il versetto 5, spine e lacci sono sulla via del perverso, chi ha cura della sua vita se ne tiene lontano. Questo è ciò che capita a chi non tiene conto degli avvertimenti del Signore e si lascia sviare nella sua vita, mentre chi invece ne tiene conto ne avrà un premio. Questa sia la tua decisione. Una volta di più, torniamo a parlare di giovani e della loro condotta. Versetto 6 e 15 di Proverbi, capitolo 22. Insegna al ragazzo la condotta che deve tenere, anche quando sarà vecchio, non se ne allontanerà. La follia è legata al cuore del bambino, ma la verga della correzione l'allontanerà da lui. Queste istruzioni riguardo all'educazione dei bambini vengono ripetute per enfatizzarle. I bambini hanno bisogno di disciplina. La disciplina appropriata non provocherà ira nel bambino, ma gli insegnerà una lezione. Non si tratta neppure di dare sfogo alla nostra ira. La disciplina appropriata aiuterà il bambino a superare la sua follia ed adulto gli servirà. Dobbiamo insegnare al ragazzo la condotta che deve tenere, dice il versetto 6. Quello che dice qui è che Dio ha una via nella quale vuole che egli si avvii, e i genitori devono conoscere quella via, quella cioè che porta la fede nel Signore Gesù. Non devono insegnare al bambino la via nella quale essi pensano che lui debba andare, ma la via nella quale Dio vuole che vada. Tu, amico o amica, che mi ascolti, e che forse hai dei bambini, conosci questa via? Ed è la massima responsabilità per te educarlo in queste cose, molto più importante dell'educazione stessa, non sei d'accordo? Sappi che non puoi delegare ad altri questa tua responsabilità, perché tuo figlio farà ciò che ti vedrà fare. Se non sai come fare, noi siamo disposti ad aiutarti nella conoscenza del Signore Gesù Cristo. Siamo qui, a tua disposizione. Io ti ringrazio ancora una volta per l'attenzione che ci hai prestato questa sera, e intanto ti rinnovo l'appuntamento per lunedì prossimo. Ciao.